Cari amici, vi trovo di nuovo con molto piacere per continuare il nostro studio sul capitolo 14 di Apocalisse. Nel nostro ultimo incontro ci eravamo concentrati sul messaggio del primo angelo e avevamo visto l'aspetto dell'ecologia che meritava di essere sottolineato. Oggi studieremo il messaggio del secondo angelo. Leggiamo a questo proposito il versetto 8 del capitolo 14. Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione». È un messaggio breve. Contrariamente agli altri due messaggi, non è detto che venga annunziato con voce forte, ma è comunque un messaggio importante. Si tratta di Babilonia la Grande. È la prima volta che si parla di Babilonia per dire che è caduta. È qualcosa di molto sorprendente. Cercheremo quindi di capirne il motivo. Babilonia, di cui non si è parlato finora, diventa il personaggio principale nel proseguo di questo testo. Da prima alla settima coppa, al capitolo 16 di Apocalisse. Leggiamo i versetti da 17 a 19. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la Grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Qui vediamo Babilonia cadere. Ma se andiamo al capitolo 17, abbiamo una descrizione più dettagliata di questa caduta, che analizzeremo quando studieremo questo capitolo. Al capitolo 18 si parla di nuovo della caduta di Babilonia. E nella prima parte del capitolo 19 si parla del conseguente giubilo, mentre la seconda parte presenta il ritorno di Cristo. Quindi la caduta di Babilonia è l'ultimo paletto prima del ritorno di Gesù. Quando con il messaggio del secondo angelo si annuncia la caduta di Babilonia, si tratta allora di una caduta potenziale, poiché in effetti cadrà veramente solo alla fine. Resta comunque sorprendente che si annunci la sua caduta la prima volta che si parla di essa. Dobbiamo quindi definire Babilonia, cercare di capire di cosa si tratta. Il testo non ci dice granché, e dobbiamo consultare i capitoli seguenti per avere qualche elemento in più. Il primo testo che ci aiuterà si trova in Apocalisse 17, al versetto 18. La donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra. La grande città che domina sui re della terra. Deve trattarsi di un'autorità, di un governo mondiale. So benissimo che attualmente molte persone lo auspicherebbero, ma si tratta di una idea relativamente recente, che si diffonde da poco. Quando si vede un'autorità come il Vaticano, che convoca i media per presentare un documento in cui propone delle soluzioni per risolvere la crisi attuale, quando consiglia in questo documento di creare un'istanza planetaria avente potere politico e una seconda istanza come autorità finanziaria, possiamo immaginare di non essere poi così lontani dalla costituzione di un sistema del genere. Oggi non c'è alcun sistema che possa pretendere di governare i re della terra, ma se la richiesta fosse forte, sarebbe da escludere una sua realizzazione? C'è un aspetto curioso da sottolineare. È una donna che domina sui re della terra. Ossia, è l'aspetto religioso che dominerebbe su quello politico. Ci troveremo in ogni caso di nuovo con un sistema politico-religioso che però non sarebbe più solo europeo, come lo abbiamo avuto con la bestia, e nemmeno solo americano, con la bestia a due corna, il falso profeta, ma sarebbe una potenza mondiale. Per comprendere come potrebbe costituirsi questo sistema mondiale, di cui vedremo i dettagli più tardi, vorrei semplicemente rileggervi il testo di Apocalisse 16, versetti da 17 a 19, che abbiamo letto poc'anzi. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Diversi dettagli qui dati sono di estrema importanza. Prima di tutto, che quando Babilonia cade si divide in tre parti. Ciò fa già pensare che essa è tripartita, ossia che è composta in tre parti. La sua caduta potrebbe essere causata da una sua divisione. È vero che si tratta anche di una città e che cade a causa di un terremoto, ma vedremo questo più tardi. Il testo ci suggerisce pure, e lo vedremo anche più tardi, che queste tre parti sono quelle che intervengono già alla sesta coppa, per il semplice motivo che esse si rivolgono pure, come Babilonia, ai re della terra. Leggiamo Apocalisse 16, versetti da 12 a 14. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli, e si vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Vedremo più tardi qual è questa battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. E qui vediamo tre entità, il dragone, la bestia e il falso profeta, che mandano degli spiriti impuri verso i re di tutta la terra per radunarli. Queste tre entità le abbiamo già studiate ai capitoli 12 e 13.
Que nous avons étudié au chapitre 12 et 13.
Et si ces trois entités Et se fossero loro che costituiscono Babilonia? Allora questo ci spiegherebbe il fatto del perché non si è mai parlato di Babilonia fin qui al capitolo 14, poiché si parlava di queste tre entità che la costituiscono, ma se ne parlava indirettamente. Vi faccio osservare pure un'altra cosa. Se consideriamo ora la fine di Babilonia, osserviamo un fatto curioso. Essa sarà distrutta, bruciata dal fuoco, ma non gettata nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la sorte finale di tutti i nemici di Dio e dei sostenitori di Satana, mentre gli elementi che la compongono vi andranno.
Par contre, les éléments qui la composent vont aller tour à tour dans cet étang de feu et de soufre.
Leggiamo questo passaggio in Apocalisse, al capitolo 19 e al versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Vediamo qui la bestia e il falso profeta nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E se andiamo un po' più in là, al capitolo 20, al versetto 10, troviamo che «E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli». Vediamo qui che Satana, il dragone, la bestia e il falso profeta sono gettati tutti e tre nello stagno di fuoco e di zolfo. Babilonia semplicemente sparisce. Un po' come se la sua scomparsa lasciasse queste tre componenti alle prese gli uni con gli altri. Se andiamo ora al capitolo 18, ai versetti 2 e 3, abbiamo una ripetizione del messaggio del secondo angelo di Apocalisse 14, ripetuto questa volta con voce potente, come se fosse un quarto messaggio. Leggiamo insieme. Egli gridò con voce potente: «È caduta! È caduta Babilonia la Grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso». Ecco la sorte di Babilonia. Ci viene detta la ragione della sua caduta. È caduta moralmente. È diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo. Quindi essa è completamente decaduta. La sua caduta fisica non tarderà. Verrà descritta al versetto 8. Ma la sua caduta sembra essere legata anche al suo smembramento, come viene indicato nel capitolo 16, con la sua divisione in tre parti. Vorrei ora parlare di un altro aspetto che viene menzionato qui nel capitolo 18, con voce potente, ciò che era già stato detto con il secondo messaggio al capitolo 14, la sua impudicizia. Che cos'è l'impudicizia? Vi propongo di conoscere il suo significato tramite alcuni testi, cominciando con un passaggio che troviamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 3 e al versetto 9. Con il rumore delle sue prostituzioni, Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno. Israele, adorando delle divinità di pietra e di legno, ha commesso impudicizia. Infatti, il suo marito, il suo sposo è Dio. E il fatto di rivolgersi ad altri dei, a false divinità di pietra e di legno, significa commettere adulterio. I falsi dei rappresentano l'impudicizia che ritroviamo in Babilonia e di cui vedremo la natura della sua infedeltà. Potremmo citare in Esodo il versetto 15 del capitolo 34, dove ritroveremo la stessa cosa. Ogni volta che un sistema religioso, che un popolo cerca degli appoggi al di fuori di Dio, commette impudicizia. E ritroviamo la stessa cosa quando delle persone cercano di consultare gli spiriti o i morti. Ne abbiamo l'esempio nel libro del Levitico al capitolo 20 e al versetto 6. Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via di mezzo del suo popolo. Rivolgersi ai morti e agli spiriti significa prostituirsi. E ogni forma di ricerca di potenza, come commercio ingiusto, ne abbiamo un esempio nel libro del profeta Isaia, al capitolo 23 e al versetto 17, ogni ricerca di appoggio nella violenza o sotto altre forme e modalità trattasi di prostituzione. In Apocalisse 17, al versetto 6, viene detto: e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. È ubriaca di sangue dei santi, cioè questa potenza che sembra straordinaria, che sembra non dover nulla, non aver alcun ostacolo sul suo passaggio, in realtà essa è oppressiva e sanguinaria. Ma il peggio è che ha abbeverato tutte le nazioni con il vino della sua prostituzione. Ha dato da bere a tutte le nazioni del suo insegnamento, della sua tendenza alla collusione tra politica e religione. Trascinando tutta la terra nel suo solco, ha portato tutta la terra alla persecuzione del popolo di Dio. Poiché quando c'è collusione tra politica e religione, c'è persecuzione. Arriviamo così alla fine del secondo messaggio. Babilonia appare come un sistema incredibilmente forte. Tutte le forze sembrano coalizzate per giungere al risultato di un ordine politico, religioso, mondiale e poi anche economico. Ed è a quel momento che il popolo di Dio inizia a dire: questo sistema in cui mettete tutte le vostre speranze, di cui pensate che risolverà ogni guerra, ogni problema finanziario, ogni problema di carestia, è già caduco, è già fallito, è morto. Vogliamo far parte di questo sistema? Vogliamo lasciarci accalappiare da questo miraggio? Bisogna riconoscere che ognuno può essere attratto da un sistema mondiale ritenuto buono e giudizioso per regolare i problemi finanziari della crisi attuale. Ma questo sistema è già morto e la sola cosa verso la quale possiamo rivolgerci è Cristo. C'è solo un piccolo popolo che lo dice. Questo piccolo popolo sembra contare ben poco di fronte a questo sistema colossale e di livello mondiale. Ma tuttavia è questo popolo che ha la verità. Dove andremo a cercare il nostro appoggio? Cercheremo il grande sistema politico, il grande sistema religioso, il grande sistema politico religioso, il potente sistema economico? No, in questi tempi il solo a cui noi possiamo rivolgerci, il solo che rappresenta la speranza, è Gesù. Cristo ritornerà. Ma quando Babilonia sarà caduta e avrà fatto prova della sua incapacità di portare la felicità all'uomo. La sola gioia che l'uomo può avere è in Cristo, è nel cambiamento del suo cuore, non è in nessun sistema che sia. Che Dio cambi i nostri cuori e ci permetta di vederci chiaro.